Il seguente insegnamento viene da www.veravita.org. Ripeto, www.veravita.org. Veravita è tutta una parola. Per ascoltare altri insegnamenti ti invitiamo vivamente a visitare il sito. Buon ascolto.
Domanda. Ha più senso celebrare qualcosa di pochissima importanza oppure celebrare qualcosa di grande importanza? Manuel, ha più senso celebrare una cosa che non vale niente o celebrare qualcosa che vale tanto? Una cosa che è molto importante? È una domanda semplice. Certamente le cose da celebrare sono le cose di più grande importanza. Allora, quali sono le cose di più grande importanza? Quali sono le cose più meravigliose? Qual è la cosa più grande e più meravigliosa della vita? Se guardiamo la società in cui viviamo, che ci influisce, che cosa viene celebrato? E quindi, quali sono le cose più importanti della società? Basta vedere cosa viene più celebrato. La nostra società celebra le ricchezze e le cose materiali. Fra giovani, se uno ha un nuovo smartphone, vuole o non vuole far vedere a tutti gli amici? Vestiti, la nuova macchina, la nuova moto, la casa, i soldi. Noi celebriamo. La società, quando uno vince un lotto, qualche cifra grande, tutti vanno matti sognando come se fossi io, quanto sarebbe bello. La società celebra le ricchezze. Eppure, la Bibbia ci insegna che questa è stoltezza. Ricordate Luca 12, c'era l'uomo che aveva un agricoltore, grande successo, Dio ha benedetto grandemente i suoi campi. Cosa faccio? Non ho spazio per tutto, farò così, anima mia, divertiti, goditi. E Gesù dice, Dio dice a lui, stolto, questa notte stessa la tua anima ti sarà rimandata e a te cosa farai? Ok? Un secondo dopo la morte, tutte le ricchezze che avevi non hai più, e quando ti arrivi davanti al giudizio non valgono niente. Quindi perché attaccarci e celebrare qualcosa che, domanda, le ricchezze, le cose materiali danno gioia? Danno pace nelle prove? Riescono a veramente benedirvi? Riescono a risolvere i problemi fra persone? Le ricchezze fanno tutto quello? Allora perché celebriamo? Oh, che bello, che bello! Un lavoro che paga di più! Oh, che bello, nuova macchina! Che bello, nuovi vestiti! Perché celebriamo qualcosa che non vale e non dura? Quanto è terribile l'inganno delle ricchezze. Vi leggo io, 1 Timoteo 6, 9 a 10, che dichiara: coloro che vogliono arricchirsi cadono nella tentazione, nel laccio e in molte passioni insensate e nocive, che fanno sprofondare gli uomini in distruzione e perdizione. L'avidità del denaro, infatti, è la radice di tutti i mali, e per averlo grandemente desiderato, alcuni hanno deviato dalla fede e si sono procurati molti dolori. Il mondo innalza e celebra le ricchezze e la stoltezza. Il mondo innalza e celebra anche ricevere gloria dagli altri. Il mondo innalza e celebra anche approbazioni e gloria dagli altri. Gli uomini vogliono essere visti bene. Ci tieni tanto e se io riesco ad essere visto bene, se io ricevo qualche onore, oh, si celebra questo. Ma quanto vale? Quanto vale la gloria degli uomini? Quanto vale essere il più bravo, la più bella, il più intelligente, il più veloce, Quanto vale l'approvazione dagli uomini? L'uomo, il mondo è fantastico nel saper dare onore. Abbiamo premi, certificati, dappertutto. Celebrazioni, cene, banchetti dove innalziamo gli uomini. Ma quanto vale? Quanto ti cambia la vita? Se gli altri ti vedono benissimo, che importa? Cosa fa al tuo cuore? Probabilmente ti allontana da Dio. Cosa fa per darti la vera gioia? Cosa fa per la pace? Cosa fa per risolvere i problemi? La risposta a tutti questi non fa niente. Se non inciamparci. Il fatto di essere innalzati dagli uomini ci inganna e peggio di tutto ci allontana da Dio, come Gesù dichiara in Giovanni 5, 44. Come Gesù stesso parla, come potete credere? La fede è quello che serve per essere salvati. Come potete credere voi che prendete gioia gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene da Dio solo? Gesù fa una netta distinzione. O volete gloria dagli uomini o volete gloria da Dio. Non si può. Nel campo dei vestiti, nel campo delle macchine, nel campo di attrezzature, nel campo di tutto, perché si fa? Per essere glorificati. Voglio essere la più bella, voglio essere notata. Si fa perfino, parlando dei vestiti, la sfilata. Oh, io voglio quello, wow, quanto lei è bella, voglio anch'io quella gonna, voglio quei gioielli, voglio io quella moto così tutti mi notano, voglio studiare di più per avere i voti più alti. Guardo nello specchio come sto. Mi noteranno, sto bene oggi. Lo facciamo fisicamente, lo facciamo nel modo di presentarci, di parlare, di mettere cose in internet, di agire, come facciamo la cena quando vengono ospiti. Vogliamo gloria, era inganna, ci allontana da Dio e non vale nulla. Non vale nulla. Il mondo celebra le esperienze belle. Per esempio, oh, voglio andare al Maldives, voglio andare in Norvegia, voglio fare questo, ho una vita con sogni, entro i miei limiti. E io sogno e vivo, oh che bello, che bello, che bello. Allora scusate, non è sbagliato andare in bei posti, non è sbagliato sognare, oh io vorrei imparare la chitarra e mi metto lì per 2 anni con perseveranza e alla fine, no, non è sbagliato avere i desideri e Dio ci ha comandato di dominare sul mondo. Ci ha dato tutte le cose da godere, 1 Timoteo 6. Però quando diventano cose che celebriamo e quando diventano lo scopo della vita, a quel punto sono idoli. E non valgono niente. Io posso fare, dipende qual è il tuo sogno, se io amo viaggiare, io posso andare in tutti i posti belli. In America c'è una cosa, adesso si chiama un elenco di secchio. Quello che voglio fare prima di morire. E le persone sognano, io vorrei fare questo, e questo, e questo, e la vita ha senso se tu riesci a fare quello che desideri. Ma questo veramente trasforma la vita? Questo veramente è una cosa da celebrare? Sono belle cose, possono essere, ma valgono così tanto? Che tu arrivi alla fine della vita avendo vissuto effettivamente per te stesso? E stai per entrare davanti al giudizio di Dio e cosa hai? Ricordi di quello che hai fatto per te e questo come entri? Quello è come quell'uomo con i talenti, 5, 2 e 1 talento che ha seppellito il talento per dedicarsi a se stesso perché non voleva prendere il tempo di investirlo per il Signore? Che fine ha fatto? Il mondo celebra, ma non è una cosa meravigliosa. Allora, che cosa rende una cosa veramente meravigliosa? Pensate, se, che cosa rende una cosa veramente meravigliosa? Richiedono 2 cose. Uno, deve avere vero valore. Vero valore. Approvazione degli uomini non è vero valore. Domani sono io, dopodomani qualcun altro, e anche se sono io tutti i giorni, che vale? Ricchezze cosa valgono? Parlami con una persona che ha la sua ricchezza può essere tanto o molto agli occhi del mondo, ma per lui è quello che sognava, e lui sta lì al letto morendo, che gioie gli danno le sue valori. Senti, sto morendo, portami tutti i miei beni in stanza, posso fissare gli occhi sui miei beni, così muoio con gioia. Funziona così? No, non funziona così. Per essere una cosa meravigliosa da celebrare, deve essere una cosa di vero valore, ma non solo. Deve essere una cosa che dura. Che vale una cosa di grande valore che dura 10 minuti e poi lo perdi per sempre. Non è da celebrare. Come si può celebrare qualcosa che non dura? Deve avere vero valore e deve una cosa che dura. Le cose del mondo non durano. Al momento della morte perdiamo tutto e molto spesso anche prima. Quindi vorrei parlare di quello che è meraviglioso, di quello che vale più di qualsiasi altra cosa e dura per sempre, ed è la salvezza di un peccatore. La salvezza è la cosa più grande possibile nella vita di una persona. Prima, perché libera dal peccato. Libera dalla catena del peccato. Di natura siamo schiavi del peccato. Gesù lo dice, Giovanni 8. Nella salvezza Dio ci libera dal peccato, nella salvezza Dio ci perdona del peccato. Questo peso impossibile a sopportare del mio peccato, vengo liberato, tolto da me, perché Dio mi perdona, caricando quel peso su Gesù Cristo sulla croce. La colpa tolta. E questo ci fa, la terza cosa, essere liberati dalla condanna eterna. Se una persona umana potesse, non è possibile, ma se una persona, un essere umano, potesse capire il lago di fuoco, morirebbe subito dal terrore, non potrebbe neanche vivere. E se potesse per grazia vivere, Dio lo tiene viva, non potrebbe godere nulla. Se avessi tutto quel che il mondo offre, non potrebbe godere nulla con questa scena davanti agli occhi a quello che gli sta realmente aspettando. Il fatto è che questo sta aspettando anche alcuni di voi. E cosa fa il mondo? Anche se non possiamo vedere tutto, smetti giù per non vedere neanche quello che si può vedere. Così si può godere quello che non vale niente. La salvezza, uno viene veramente liberato da quella condanna. Viene tolto perché Cristo soffre l'ira di Dio al posto del peccatore. E non solo, ma nella salvezza una persona viene riconciliata con Dio. E diventa un figlio amato dal Padre che promette di non abbandonarlo, di non lasciarlo e permette di gestire tutte le cose per il suo bene eterno affinché egli sia, cosa? Conformato all'immagine di Cristo. Con la promessa certa di passare l'eternità nell'amore di Dio, nella sua presenza, di morare con Dio e Dio con il suo popolo. E tutto questo che supera qualunque cosa che mai potrebbe esserci sulla terra, infinitamente supera, non solo, ma dura per tutta l'eternità. Dura per sempre. Quello che è successo nella vita di Davide, 2 domeniche fa, non era una bella cosa che un domani ormai, sì, ma era ormai, se lui vive così tanto, ma sì, è bello, ma era già 40 anni fa. No, scusate. Non è meno grande dopo 40 anni, è più grande. Perché uno capisce di più, capisce molto di più, capisce molto di più. Oh, wow, è infinitamente più grande di quanto avevo mai capito prima. E aveva già capito quanto. Tanto. Quindi la cosa più grande, la cosa più meravigliosa di tutto è la salvezza di una persona in cui i peccati di quella persona vengono perdonati, presi da Gesù Cristo, pagati da Lui, la persona liberata dal peccato, dalla condanna eterna, e diventa un figlio di Dio amato da Lui, con la promessa certa dell'eternità con Dio. Questo è la cosa più grande e nulla lo è paragonabile, e perciò la salvezza di un peccatore è da celebrare. Per quanto tempo? Per quanto tempo è giusto celebrare? Voi ricordate nell'Antico Testamento che erano certi banchetti che duravano 40 giorni? I giudei avevano bari che duravano una settimana intera. Ricordate questo? In varie culture oggi, un matrimonio, sapete quanto dura? In certe culture, una settimana. Perché fra le cose umane è una cosa grandissima, ed è da Dio, e non è che si fa 3 ore o 4 ore, dura 7 giorni. Perché in quelle società capiscono di più il valore del matrimonio. Allora, alla luce di quello, quanto dovremmo celebrare la salvezza di una persona? Ha già capito? Tutta la vita? Tutta la vita? Dovrei alzarmi ogni giorno, Signore, per Cristo, oggi ancora mi hai perdonato. Ieri ho peccato e mi hai perdonato, ieri sera mi hai fatto vedere, ho chiesto, mi hai perdonato ancora, Signore, io ti lodo per questo, celebro questa salvezza che tu hai fatto in me e che stai portando avanti. Oggi stiamo celebrando, ma mica l'ultima volta. Possiamo e dobbiamo celebrare che lo Spirito Santo non ci abbandona quando noi abbandoniamo Lui. E Lui continua a martellarci quando non vogliamo ascoltare. Io per primo posso raccontare questo. Vorrei guardare insieme Luca 15, che ci insegna che non siamo solo noi che celebriamo, ma è Dio stesso che celebra la salvezza di un peccatore. Dio celebra con grande gioia. Quindi voglio leggere Luca 15 da 1 a 10. Ora tutti i pubblicani e peccatori si accostavano a lui per udirlo. E i farisei e gli scribi mormoravano dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Allora egli disse loro questa parabola: qual uomo fra voi, se ha 100 pecore e ne perda uno, non lascia le 99 nel deserto e non va dietro alla perduta finché non la ritrova? E quando la ritrova, se la mette sulle spalle tutto contento, è giunto a casa, convoca gli amici e vicini e dice loro: rallegratevi con me perché ho ritrovato la mia pecora che era perduta. Io vi dico che allo stesso modo vi sarà in cielo più gioia per un solo peccatore che si ravvede che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento. O quale donna, se ha 10 dramme e ne perde uno, non accende la lampada, non spazza la casa e non cerca accuratamente finché non la ritrova. E quando l'ha trovata, chiama insieme le amiche e le vicine dicendo: rallegratevi con me, perché ho ritrovato la dramma che avevo perduta. Allo stesso modo vi dico, vi sarà gioia presso gli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede. Questo brano inizia narrando che tutti i pubblicani e i peccatori si avvicinavano a Gesù. Allora, pubblicani, quelli che ricuotevano le tasse, uomini maggiormente ingiusti, disonesti, peccatori sono quelli nella società, scusami, tutti siamo peccatori, allora perché dici peccatori? Sono quelli che agli occhi della società erano riconosciuti come peccatori, quindi erano peggio dei peggio. E quando dice la parola tutti nella Bibbia non vuol dire letteralmente ogni individuo che esiste, ma vuol dire tutti i tipi, di ogni carattere, di ogni tipo di peccato, venivano a Gesù. Tanti uomini e donne peccatori venivano a Gesù, ma voglio notare, nel versetto 1, il motivo per cui andavano a Gesù. Ora tutti i pubblicani e i peccatori si accostavano a lui per udirlo. Ok? Quei peccatori si avvicinavano a Gesù per udirlo, cioè per prendere al cuore quello che Gesù diceva. venivano per ascoltare Gesù parlare del peccato, del giudizio e dell'offerta del perdono, per poter entrare nel regno di Dio, perché questo è il messaggio di Gesù, che lo vediamo spesso. Attenzione, non tutti andavano a Gesù per ascoltarlo di cuore. In questo brano vediamo un altro gruppo, i farisei e gli scribi. E per esempio in Matteo 16, parlando di loro, farisei e sadducei, stessa cosa, venivano a Gesù, ma non per udirlo. Leggo Matteo 16:1. Poi si accostarono a lui, a Gesù, i farisei, i sadducei, e per tentarlo gli chiesero di mostrare loro un segno dal cielo. Questi uomini religiosi, i farisei e i sadducei, si accostavano a Gesù non per udirlo. Signori, vogliamo capire di Dio? No, venivano effettivamente. Non per tentare Gesù, era il mezzo che usavano per quello che volevano ottenere. Cosa volevano ottenere? Volevano far inciampare Gesù, ma quello non era lo scopo. Qual era il mezzo? Qual era lo scopo? Noi facciamo quello che facciamo per uno scopo. Quindi qual era lo scopo di loro nel cercare di far inciampare Gesù? Cosa volevano ottenere? Loro volevano innalzare loro stessi, perché il messaggio di Gesù svelava il loro peccato. Loro non volevano vedersi per quello che erano, quindi sono venuti a Gesù non per riconoscere il peccato, per ottenere perdono, ma per nascondere il peccato, innalzare loro stessi. E l'unico modo di farlo era, se riusciamo a farlo cadere, allora rimetterà noi in alto. Quindi andavano a Gesù, ma per giustificarsi. E posso dire che nel mondo cristiano ci sono tanti cristiani, ieri ho letto un articolo, un amico pastore ha mandato un articolo di quanti pastori cercano di innalzare loro stessi. Quindi si avvicinano a Gesù, si mettono a studiare per fare buoni sermoni, non sempre buoni di contenuto, a volte sì, a volte no, si mettono da fare per, non per innalzare Gesù e vedere il loro peccato, per innalzare loro stessi. Quindi, un modo di venire a Gesù è per udirlo, per sentirlo. Un motivo per andare a Gesù è per giustificare se stesso. E poi c'è un altro motivo per cui la gente andava a Gesù. Non per ottenere perdono, ma in Giovanni 6, Gesù aveva appena moltiplicato pane e pesce. E la gente dice, wow, che bello, guarda quello che Dio può fare. Noi abbiamo tanti problemi e Lui può risolvere tutti i nostri problemi. Vogliamo Lui! Il giorno seguente, leggo in Giovanni 6, 24 a 26. Questo è il giorno dopo. La folla, come vide che Gesù non era più là e neppure i suoi discepoli, salì anch'essa su quelle barche e venne a Capernaum alla ricerca di Gesù. Avendolo trovato di là del mare, gli dissero, «Maestro, quando sei venuto qui?» Gesù rispose loro e disse, in verità vi dico che voi mi cercate non perché avete visto segni, ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati. Non perché avete visto segni, vuol dire, non che avete riconosciuto dai segni che sono il Cristo che può offrirvi perdono, ma voi siete venuti per avere più pane e pesce». Allora, ci sono tante persone oggi che si accostano a Gesù o a Dio per ottenere aiuto, ottenere sollievo, ottenere forza. Allora, Dio offre tutte quelle cose ai suoi. E non è sbagliato per un credente di Signore, aiutami in questa prova, ma non toglimi la prova, aiutami a non togliere gli occhi da te, dammi la forza di guardare a te e di manifestare la tua presenza e la tua pace e la tua forza nella mia debolezza, fa quello. Allora, Gesù ci insegna a pregare, dacci il nostro pane quotidiano, Signore ho fame, ti prego Dio, dacci il pane quotidiano, proteggici dalle tentazioni. Sia fatta la tua volontà, venga il tuo regno. Allora, motivi vari per cui le persone vengono a Gesù. E ogni volta che noi ci avviciniamo a Dio, a Gesù, ci impegniamo di più, dovremo esaminarci per capire qual è la motivazione. Perché ascolti Gesù? Lo ascolti con fede, con umiltà, per capire come, se non hai Cristo, come arrivare. Se tu hai Cristo, lo ascolti per poter vedere più di Lui, più del tuo peccato, per crescere. Oppure ascolti Cristo, vieni a Lui per giustificarti nei tuoi occhi, come i farisei, o vai da Lui per avere aiuto materiale e pratico, come quelli di Giovanni 6. I farisei, volendo vedersi superiori a Gesù, lo criticavano. Ma lui parla con i peccatori. Noi non faremo quello. Noi siamo più santi di Dio. Che stoltezza. E allora, versetto 2, tornando al nostro brano, Luca 15, versetto 2. E i farisei e gli scribi mormoravano dicendo, costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Questi farisei si ingannavano da sé, credendo di camminare bene quando erano lontanissimi da Dio. Essendo pieno di orgoglio, criticavano Gesù per il fatto che lui parlava e mangiava con i peccatori. Notate però, criticavano Gesù, ma quanto della loro critica era basata sulla Bibbia? Pensate a questo. Quanto della loro critica era ben fondata nella Scrittura? Non era fondata nella Scrittura. E voglio, nella mia vita, noi abbiamo una pratica nel matrimonio, se noi vediamo peccato l'uno all'altro, una pratica è, dobbiamo vedere quale peccato è biblicamente parlando. Non basta dire, oh, tu mi hai visto male. No, scusami, qual è il peccato lì? Qual è il peccato lì? Cioè, qual è il peccato lì? Non è detto che sia un peccato. E se noi siamo costretti a elencare i presunti peccati con termini biblici veri, vi dico una cosa, spesso arriveremo a scoprire, oh, non è veramente un peccato. Quindi, non accettiamo solo accuse generici. Sei stato cattivo. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Ma tu hai parlato del mio peccato, tu mi hai detto questo, questo, questo. È vero? Sì, ma allora non è cattiveria. Vedi, è facile gettare un'accusa generica, che non riesco a... E loro gettavano un'accusa a Gesù che non riuscivano a mostrare dalla Scrittura. Certamente non è il loro scopo. Allora, Gesù, incredibilmente, non ha solo maledetto loro per mandarli all'inferno. Stavano criticando Dio stesso incarnato. Stavano criticando Dio stesso che stava mostrando chi è il salvatore di peccatori. E questi uomini falsi lo criticavano e Gesù avrebbe avuto ogni diritto di dire basta, manda fuoco dal cielo subito al tormento per voi. Ma Gesù non ha fatto quello. Gesù, il pastore, volendo raccogliere anche loro, raccontò loro delle parabole per mostrare il cuore di Dio, per mostrare a loro il loro cuore malvagio. Questo è un tentativo da parte di Gesù di dare a loro un'altra opportunità di vedere il loro peccato e ravvedersi. Meraviglioso. Tre parabole insegnò a loro per aiutarli a capire il cuore di Dio, per poter vedere il loro peccato, per poter ravvedersi e credere in Lui come il loro Salvatore. E io prego che noi possiamo avere un cuore simile che desidera la salvezza delle persone che ci fanno del male. Così avremo un cuore come Gesù. Allora voglio leggere la prima di queste parabole che Gesù insegna loro per capire meglio il cuore di Dio. Qualche spiegazione ci aiuterà a capire meglio la parabola. Allora, quella gente lì capivano le pecore. Era una parte importantissima della società. Tanti di noi non abbiamo mai toccato una vera pecora. Per loro era la vita. Il pastore rappresenta Cristo. La pecora perduta rappresenta una persona scelta da Dio, però ancora lontano. Lontano da Dio. Leggiamo questa parabola mostrando che lo scopo è, qual è lo scopo? Soprattutto mostrare la salvezza dal punto di vista di Dio, è il cuore di Dio, è la gioia di Dio. Allora, leggo da 1 a 7. Ora tutti i pubblicani, i peccatori, si accostavano a lui per udirlo, e i farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro!» Allora egli disse loro questa parabola: «Qual uomo fra voi, se ha 100 pecore e ne perde uno? Qual uomo fra voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e non va dietro alla perduta finché non la ritrova? E quando la ritrova? Se la mette sulle spalle, tutto contento. È giunto a casa, convoca gli amici e i vicini e dice loro: rallegratevi con me, perché ho ritrovato la mia pecora che era perduta. Io vi dico che allo stesso modo vi sarà in cielo più gioia per un solo peccatore che si ravvede che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento». Avete visto quanto la pecora era preziosa al pastore prima di essere salvata? La pecora era perduta, lontana da Dio, duro nel suo cuore. Chi conosce le pecore sa che una pecora perduta non ha la capacità di tornare da sola. Sono animali stupidi. Sono animali che Dio ha creati che hanno bisogno di cura. Non potrebbe tornare sano e salva all'ovile, o sarebbe perduto per sempre, o morirebbe di fame, o sarebbe spronato da qualche animale feroce. L'amore del pastore Gesù Cristo lo spinge ad andare in cerca della pecora finché non la trova. In altre parole, è lui che si mette a cercare la pecora con impegno e perseveranza. Quando finalmente la trova, se la mette sulle spalle e la porta fino a casa, l'iniziativa e l'impegno appartengono esclusivamente al pastore, non alla pecora. La pecora viene salvata perché il buon pastore si impegna di cuore a salvarla. Questa parabola ci insegna che quando Dio salva una persona, non è perché la persona per prima è andata in cerca di Dio, ma perché Cristo è venuto dal cielo, prima per morire sulla croce rendendo possibile la salvezza, e poi lo Spirito va e attira: nessuno può venire a me se Padre non lo attira. Gesù dichiara in Luca 19:10: perché il figlio dell'uomo, parlando di sé, perché il figlio dell'uomo è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Gesù è venuto dal cielo e continua a venire dal cielo tramite lo Spirito Santo a cercare e salvare ciò che era perduto. Manda venti forti, manda avvenimenti nella vita, fa il necessario per raggiungere il cuore. Mentre spiego questo punto voglio incoraggiare: tu che sei un figlio di Dio o figlio di Dio, a renderti conto che Gesù Cristo ha fatto questo per te. Gesù è venuto dal cielo per cercarti e per salvarti. Non focalizziamo solo quello che ha fatto ultimamente, focalizziamo su quello per gioire, ma ricordiamo: ma ha fatto anche per me, nella mia vita. Gesù, per poter venire a cercarmi e salvarmi, doveva spogliarsi della sua gloria, indossare l'umiltà. In cielo, adorato da tutti gli angeli, comandava l'universo, sulla terra un uomo disprezzato. Tutto questo Gesù lo ha fatto per poter cercare e salvare quelli che erano perduti, tra cui tanti di noi. Allora, di chi è l'iniziativa che porta una persona alla salvezza? Dal nostro punto di vista è la nostra. Io ho capito che ero peccatore e ho voluto la salvezza e sono andato in cerca di Dio, e certamente l'uomo deve cercare Dio. Dio ci comanda di cercare Dio, è necessario, però Giovanni 6:43-44 ci dice: allora Gesù rispose e disse loro: Non mormorate fra di voi, nessuno può venire a me se il Padre che mi ha mandato non lo attira, ed io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Nessuno può andare a Dio. Dio opera per primo nel cuore e poi si cerca Dio. Oh, che Dio possa farci capire questo, per farci meravigliarci che Dio ha fatto questo in me, se tu sei salvato. È giusto esserne meravigliato. Se applichiamo questa verità a ogni persona che è salvata, possiamo capire la grandezza della nostra salvezza. Non è dovuto al nostro grande impegno di cercare Cristo, per quanto è grande a volte, ma non è nulla. È solo un risultato dell'impegno di Cristo a pagare la nostra condanna e poi cercarci. Oh, che possiamo comprendere questo. Ma voglio notare la gioia del pastore in questo e in cielo. Voglio leggere da 5 a 7, ma voglio leggere mettendo lì le parole che sarebbero in greco. Ok? Quando la ritrova, questo è quello che direbbe in greco, hanno tradotto, forse non è me, se la metti sulle spalle, tutto gioioso, c'è la parola gioioso lì. Quindi tutto contento non è la parola corretta. Tutto gioioso! È giunto a casa, convoca gli amici e vicini e dice loro, gioitevi con me, perché ho ritrovato la mia pecora che era perduta. Ed io vi dico che allo stesso modo vi sarà in cielo più gioia per un solo peccatore che si ravvede, che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento. Non ci sono giusti che non hanno bisogno di ravvedimento, ma questi sono persone che si credono giusti e non sono. Però in greco troviamo la parola, forma della parola gioia, tre volte. Troviamo che lui trova la pecora tutto gioioso, gioitevi con me, e c'è gioia in cielo. Pensate a questo. Dio, santo, gioisce. Davide è salvato, Davide è salvato. Dio gioisce in cielo. Questo è incredibile. Per capire, far capirci ancora la gioia di Dio per la salvezza di anche una persona, Gesù racconta una seconda parabola. Leggo Luca 15, 8 a 10. Quale donna se ha 10 dramme e ne perde una, non accende la lampada, non spazza la casa e non cerca accuratamente, finché non la ritrova, e quando l'ha trovata, chiama insieme le amiche e le vicine dicendo, gioitevi con me, perché ho ritrovato la dramma che avevo perduto, e allo stesso modo vi dico, vi sarà gioia presso gli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede. Di nuovo Gesù vuole sottolineare la gioia. E una cosa, quando dice, vi sarà gioia presso gli angeli di Dio, che cos'è presso gli angeli di Dio? Dio. Cioè gli angeli circondano Dio, e cos'è davanti a loro? Dio. C'è gioia in cielo per un solo peccatore che si ravvede. Gesù continua per rendere ancora più chiaro quanto c'è gioia in cielo per un salvatore. Cambia la storia. Adesso lui racconta la parabola più conosciuta della Bibbia, il figlio prodigo. Qui aggiunge qualcosa che non troviamo nelle prime due parabole. Parla del figlio. Parla del peccatore. Solo una pecora perduta, una moneta perduta. Qui parla di questo figlio, perché ci mostra quello che è necessario per la salvezza. Un cuore veramente ravveduto. Quindi voglio leggere Luca 15, da 11 a 24, e voglio notare due cose qui. Voglio notare il cuore del figlio, che era necessario prima di poter tornare al padre, e voglio notare la gioia del padre. Luca 15, 11. Disse ancora, un uomo aveva due figli, e il più giovane di loro disse al padre, padre, dammi la parte dei beni che mi spetta. E il padre divise fra loro i beni. E pochi giorni dopo il figlio più giovane, raccolto ogni cosa, se ne andò in viaggio in un paese lontano e là dissipò le sue sostanze vivendo dissolutamente. Ma quando ebbe speso tutto, in quel paese soggiunse una grave carestia ed egli cominciò ad essere nel bisogno. Allora andò a mettersi con uno degli abitanti di quel paese, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Ed egli desiderava riempire le ventre con le carrube che i porci mangiavano, ma nessuno gliene dava. Allora, rientrato in sé, disse: «Quanti lavoratori salariati di mio padre hanno pane in abbondanza! Io invece muoio di fame! Mi leverò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato contro il cielo e davanti a te, e non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi lavoratori salariati». Egli dunque si levò e andò da suo padre, ma mentre era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. Corse, lì si gettò al collo e lo baciò. E figlio gli disse: «Padre, ho peccato contro il cielo e davanti a te, e non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». Ma il padre disse ai suoi servi: «Portate qui la veste più bella e rivestitelo, mettetegli un anello al dito e dei sandali ai piedi, e portate fuori il vitello ingrassato e ammazzatelo, mangiamo e rallegriamoci, perché questo mio figlio era morto, era tornato in vita, era perduto, era stato ritrovato». E si mise a fare grande festa. Questa parabola dimostra due cose importanti. Di natura preferiamo il mondo che Dio ci attira. Ma per andare al mondo dobbiamo disprezzare Dio. Dammi la parte, voglio le benedizioni ma non voglio te, Padre. Questo mostra il nostro cuore. E poi mostra che per andare a Dio dobbiamo ravvederci. Oh peccato, contro cielo e contro te. Dobbiamo capire, abbiamo veramente peccato. Ma poi, qual è il cuore del Padre? Ma vediamo, dopo un anno, come ti comporti? Abbiamo visto questo nella Bibbia, dove? Solo che non c'era il ravvedimento. Con quale padre abbiamo visto uno lo ha riaccolto ma così? Ricordate? Davide con Absalom, ma Absalom non era ravveduto. Ricordate? Voleva tornare a casa, ma non era minimamente ravveduto. E quindi non è stato accolto. Infatti non si può dire: ma guarda Davide, non ha accolto il suo figlio. Absalom non era ravveduto. Tornare a Cristo vuol dire avere questo cuore, essere aggravato dei propri peccati. Salmo 51. Ma che gioia! Questo uomo elegante, questo uomo importante, un uomo elegante non correva. Perché per correre dovevo legare su la veste lunga, far vedere le tue gambe, che un uomo elegante mandava i servi. Questo uomo correva, correva per incontrare il figlio. Figlio, padre, non sono degno di essere tuo figlio. Portate le cose più belle, dobbiamo festeggiare. Mio figlio è tornato a casa. Questo è il cuore di Dio. Dio ama salvare, ama perdonare, ama riconciliare. In Efesini, brani che parlano dell'amore di Dio sono lì che non si può contarli. Ma dice che noi siamo figli amatissimi da Dio. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato quello che è più prezioso a Lui. Ho chiesto a Davide 2 settimane fa, tu puoi concepire il tuo padre che ti ama di prendere tutto l'ira che aveva contro uno che le ha fatto male e di uccidere te per salvare quell'uomo? E Davide ha detto: no, non potrei concepire quello. Questo è quello che ha fatto Dio con Gesù Cristo per salvare te. Gesù è il figlio di Dio insieme con il Padre da tutta l'eternità. Un amore che non conosciamo, il più grande amore umano, non è nulla confronto con quell'amore. Eppure il Padre ha detto: figlio, vai alla terra, perché non posso salvare quei peccatori senza punire il loro peccato. Ma se punisco in loro, devono andare all'inferno per tutta l'eternità. Punirò te al loro posto. e sulla croce Gesù è stato punito e ha gridato: Dio mio, perché mi hai abbandonato? E quando noi guardiamo Gesù sulla croce, non dobbiamo vedere, oh, quanto io vago per Dio, dobbiamo dire quanto è terribile il mio peccato, che nient'altro poteva pagare ogni mio peccato se non solo quel sacrificio. Quindi, amatissimi, quanto è importante che comprendiamo sempre di più la meravigliosa verità che ogni credente è estremamente preziosa a Dio. Dio trova gioia in cielo, Dio trova gioia per la salvezza di un peccatore. I 99 presunti giusti non vengono mai salvati perché sono convinti di essere già giusti. Ma quelli che riconoscono il loro bisogno vengono salvati, perdonati, lavati, il debito cancellato in Cristo e Dio ne gioisce. Allora, se vogliamo imitare Dio, e la Bibbia dice proprio questo, siate dunque imitatori di Dio, dobbiamo noi gioire. Gioire. Non per un successo nella vita, non per un premio apprezzamento dagli uomini, non per qualche grandi soldi che finiranno. Dobbiamo gioire per quello che è gioioso, per quello che è meraviglioso. Dobbiamo gioire per quello che durerà per tutta la vita. Se Dio dovesse scegliere di dare la vita lunga a Davide, 84 anni, sono 70 anni ancora. Sono un bel po'. E se Dio dovesse scegliere per Davide di avere grandi successi nella vita? E diventa un uomo molto apprezzato nella sua città, tutti lo notano, grandi successi, diventa titolare di una ditta. E grandi successi. Ha 80 anni, 84 anni, quel ditta avrà lasciato da anni. Quel successo ormai sarà dimenticato da anni, perché sarà un vecchiotto in pensione. Le forze, le capacità che la giovane avrebbe avuto da vecchio non avrà più. E quindi tutto quello come celebrazione non vale. Ma la salvezza che Dio ha compiuto 2 settimane fa, a 84 anni, sarà ancora più grande. Perché lì sul letto, pieno di un tumore o quello che l'ha, Signore, dovuto a quello che tu hai fatto, io vengo a te. I miei peccati, ma non solo 70 anni fa, ma in tutti questi anni, sono pagati con il sangue di Cristo. Io vengo a te, sono pronto, a causa di Cristo sono pronto. Non sono pronto perché sono bravo, ma sono pronto perché tu mi hai salvato, perdonato. Signore, sei stato con me ormai da 70 anni. Vengo da te adesso. Forse non sarà a 84 anni. Forse fra pochi anni Davide sarà lì, dopo l'incidente, capendo che sta morendo. E vedrà uno dalla croce verde, dice, Davide, preparati, non c'è speranza. E Davide, da giovane, può dire, Signore, grazie a Dio, vengo a te. Che sia a 18 anni, che sia a 88 anni, non importa. Gesù Cristo ha pagato. Questo è da celebrare. Signore, ci sono tante cose che il mondo celebra che non sono grandi veramente e non durano. Sono cose facciate, Padre, che sembrano importanti, che non cambiano la vita. Ma c'è una cosa più grande di tutte le cose, che cambia la vita e cambia l'eternità, trasforma la vita e trasforma l'eternità, ed è qualcosa che onestamente nessun uomo di natura vuole. Perché di natura gli uomini non vogliono te, vogliono benedizioni da te, ma non vogliono te. Magari vogliono essere religiosi, ma non vogliono te. Ma tu, per misericordia, entri nella vita di un peccatore. Magari una persona, come era Davide, un bravissimo ragazzo. un uomo, una donna stimata nella società, un uomo di famiglia, ma non vuole Dio. E tu gli apri gli occhi a vedere il suo peccato, vedere il fatto che non vive la tua gloria, e tu lo aggravi, e lui riconosce che è perduto, e poi gli mostri Gesù Cristo. Gli mostri Gesù Cristo sulla croce, Gesù Cristo che è morto e risorto per salvare i peccatori. E lui, perché tu hai aperto i suoi occhi, lui sa di essere un peccatore, bisognoso di quel sacrificio, e riconosce che Gesù si offre a chiunque si ravvede di cuore. Grazie che questa offerta di salvezza è validissima ancora oggi. Grazie che hai scelto di salvare in questi giorni, e ti prego che salverai ancora, finché non arriverà Gesù Cristo. Allora sarà troppo tardi. Allora non verrà più per salvare, sarà solo per giudicare. Ma la porta è ancora aperta. Oh, che tanti possono entrare, ti prego. Grazie per la salvezza di Davide, grazie per la nostra salvezza, nel nome santo di Gesù Cristo e per la sua gloria. Amen.